Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Una nuovissima puntata di Radio Zainet oggi, benvenuti da Simona Neri, ai ragazzi che sono con me in studio, ovvero Lorenzo che frequenta il liceo classico Visconti di Roma, e Matteo che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao Simona.
Oggi parliamo di un argomento che tornerà probabilmente di attualità con il nuovo governo, ma non sarei nemmeno poi così sicura. Conflitto di interessi. Lo facciamo anche perché si è svolta un'assemblea nazionale del Comitato per la Libertà nei Media nei giorni scorsi, dove è stato presentato il vademecum dell'associazione Articolo 21 per le prossime elezioni. Andiamo ora ad ascoltare intanto un brano a Radio Zainet, c'è Frankie High Energy con Rapplamento.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Partita alla Repubblica, occorre essere iscritti a una compagine politica. Ce ne sono decine tra cui scegliere a seconda del colore, anche se ultimamente il nero va per la maggiore. Una volta che sei in squadra o in squadraccia, è importante avere le natiche al posto della faccia per riuscire a reggere la fase atletica con più tensioni. La campagna acquisti, detta anche le elezioni. Caratteristica della Repubblica è di essere gioco a palla multipla, ma senza limiti di numero, volume o qualità di sorta. Ognuno inventa le sue palle e poi le spara a propria volta. E il pubblico pagante, che finora è stato zitto, decide chi ti fare esercitando un suo diritto, credendo a quelle palle che lo fanno più contento e premiandone l'autore con un posto in Parlamento. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Il Parlamento è uno stadio tutto pazzo, due curve aggradinate senza un vero campo in mezzo, rinchiuso in due palazzi in cui s'attizzano gli scazzi tra schiamazzi e rubamazzi, istituzionalizzando gli intrallazzi. Si aprono le danze tra le squadre elette, parte il valzer delle alleanze in cui vengono stretti tutti i gatti con i sorci, i cani con i porci, in quell'unico bestiario che dovrebbe governarci. La maggioranza vince, il resto fa l'opposizione, un manipolo di eletti forma una delegazione, va dall'arbitro sul colle per prestare giuramento, forgiando nuove palle da buttare in Parlamento. Ste palle dette leggi, per via del peso scarso, un voto, un veto, un vito ed un ricorso. Galleggiano tra i banchi tutto quanto il santo giorno, da destra a sinistra, a destra e poi ritorno. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna d'un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna d'un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Nell'ultimo periodo il gioco è fatto statico, monotono, le palle sono talmente enormi che manco rimbalzano ma schiacciano le regole, e all'arbitro che strae un cartellino danno pure del daltonico. Bazzecole, il peggio da succedere, stanno convincendo il pubblico a pagare senza scegliere, abbonandosi al satellite e restando tutti a casa, usando il nome di Repubblica per tutta un'altra cosa. Lo sport che si gioca su una piazza da un balcone, dove uno urla qualcosa e tutti gli altri che ha ragione. Brutta razza, sti tizi che in terrazza dirigono con la mazza, un gioco in cui s'ammazza chi non si sollazza. Da un bel pezzo c'è standazze, non prendetemi per pazzo se ipotizzo ste compromissioni storiche, ma qui nel nostro stato il campionato viene giocato solamente da due squadre con le maglie identiche. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un...
Quando sei in cabina, Radio Zainet, questa canzone la cantava Frankie High Energy, il titolo Rapplamento. Quando sei in cabina, Lorenzo, ti toccherà per la prima volta quest'anno,
sì,
vero, il voto?
Sì, sarò anch'io in cabina, finalmente.
Non dirci per chi voti, perché non vorremmo...
Perché non ci interessa.
No, infatti,
non ci deve
sono
interessare.
Anche le sue cose, le sue idee, giustamente.
Vabbè.
Mentre Matteo ormai è un abitué del voto, insomma. Quante volte hai votato? Una?
Sarà la quarta.
Quarta. Considerando
Ho avuto due referendum, anzi la quinta. Referendum sulla fecondazione assistita. politiche e amministrative al Comune di Roma e referendum costituzionale.
Bene, noi non sappiamo chi salirà al governo, non sappiamo come sarà composto.
Io una vaga idea ce l'avrei.
Ce l'hai, ma noi diciamo che dovremmo ufficialmente dire che non sappiamo chi salirà al governo. Chiunque esso sia, probabilmente dovrà affrontare il tema del conflitto di interessi. Noi lo affronteremo dopo aver ascoltato la scheda preparata dalla nostra redazione.
Una democrazia di stampo occidentale è basata, come tutti i sistemi liberali, su una rigida divisione dei poteri dello Stato e su una stampa che sorvegli il potere informando i cittadini di tutte le eventuali malefatte dei loro rappresentanti. A partire dal fatidico 1994, anno della celebrata discesa in campo di Silvio Berlusconi, questa naturale divisione non è più esistente. Uno degli uomini politici più importanti del paese è infatti proprietario di ben 3 delle 7 reti nazionali, anomalia amplificata quando il Cavaliere, vinte le elezioni nel 2001, arrivò a controllare anche la RAI, creando così una sorta di monopolio sull'informazione politica italiana. Mai però il centro-sinistra ha pensato di porre rimedio alla cosa in nessuna delle sue 2 legislature al potere. Qui prodest.
Chiunque vinca le elezioni dovrà affrontare i temi dell'informazione, conflitto di interessi, assetto dei media, riforma della RAI e dell'editoria. Questo dice il manifesto programmatico lanciato nell'Assemblea Nazionale di Articolo 21 con l'appoggio della Federazione della Stampa. La domanda che vi pongo così a bruciapelo, ma secondo voi verrà affrontata questa tematica del conflitto di interessi? Lorenzo.
Verrà affrontata. Veltroni già ha detto che insomma qualcosa nel programma del Partito Democratico è stato inserito. Certo riguarda più il diritto a proposito della libertà d'impresa che propriamente le tematiche intorno all'informazione, che poi sono quelle che ci stanno più a cuore. Se vince Berlusconi, Dio mio, non c'è conflitto di interessi più grande per Berlusconi che dover fare lui la legge sul conflitto di interessi, cioè il conflitto di interessi sul conflitto di interessi.
Beh, più che altro, se ricordiamo bene, la legge vigente appunto sull'incompatibilità tra cariche pubbliche e proprietà private è esattamente una legge varata dal governo Berlusconi, la legge Frattini. Quindi perché non si occupano del conflitto di interessi? Il centro-sinistra nell'ultima campagna elettorale inserì questo tema caldo tra la cosiddetta agenda dei 100 giorni, di cui poi non si è più sfortunatamente avuta traccia. Bisogna ricordare che probabilmente in molti nell'agone politico sottovalutano la portata del fenomeno. Di recente l'ha omesso la scheda, se non sbaglio. Berlusconi è stato prosciolto in un processo e lo vedeva imputato perché il fatto commesso non costituiva più reato. Chi ha varato la legge che depenalizzava il reato, specificatamente il falso in bilancio? Il governo Berlusconi. Ora, questa mi sembra una situazione degna del Nepal, degna, non lo so, di una qualsiasi repubblichetta centroamericana. D'altro canto anche il senatore Agnelli aveva parlato di una repubblica delle banane.
Beh, io adesso andrei ad ascoltare l'onorevole Giuseppe Giulietti, che ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Radio Zainet proprio subito dopo la presentazione di questo manifesto programmatico dell'Associazione Articolo 21.
Anche questa volta alla caduta del governo, diciamo, si poteva fare di più su questi temi, si può fare di più.
Si deve fare di più perché noi non siamo un paese europeo e siamo un paese fuori da tutti i parametri per la libertà del mercato, della competizione, siamo un paese con un conflitto di interessi e questo è rischioso per la comunità nazionale. Si poteva fare di più, il problema è che all'interno della maggioranza da tempo di centro-sinistra ci sono forze che non ritengono questa una grande priorità nazionale. Peraltro Mastella lo disse dall'inizio, non voteremo la Gentiloni ed infatti diciamo, mi pare che sia passato dall'altra parte.
Ma di cosa c'è paura? Forse anche di scontentare l'opinione popolare che tutto sommato potrebbe anche essere un pochino più attenta. attenta a queste tematiche, forse non lo è abbastanza. Che cosa ne pensa lei?
No, guardi, c'è un problema che andava risolto all'inizio, che uno dei protagonisti della politica ha fondato un partito con le televisioni e quindi ogni qualvolta si nomina la parola televisioni e conflitto di interessi sembra un attacco a Silvio Berlusconi. Le stesse cose che abbiamo detto qui oggi le sostengono i liberali europei e molti partiti di centrodestra in Europa. Le cose che io ho detto qui oggi farebbero ridere la destra in Francia, in Germania, in Inghilterra. Qui vengono preso per cose da radicali, ma evidentemente c'è una malattia irrisolta, questa malattia è il conflitto di interessi.
Secondo lei l'opinione pubblica è pronta per vedere in prima serata sostituito Erba con il Darfur?
E se noi continuiamo a dare in prima serata la storia di Olindo e Rosa e il delitto di Perugia, l'opinione pubblica non sarà mai pronta, ma io vedo che quando si danno straordinarie serate come quelle di Marco Paolini o straordinari spettacoli comici o si abituano i ragazzi a viaggiare anche in altri mondi, la Birmania o il Darfur, o quando si realizzano grandi viaggi per esempio sul tema della pena di morte, o quando si racconta l'ambiente con fantasia e intelligenza, le persone guardano. La verità è che spesso non glieli diamo questi prodotti, forse ci vorrebbe più coraggio, e comunque il servizio pubblico serve per dare anche prodotti diversi, non solo per inseguire la TV commerciale.
Il nocciolo della questione, come abbiamo già detto durante il corso dell'intervista, è l'opinione pubblica, perché un po' si ha la sensazione che anche il centrosinistra non abbia voluto calcare la mano, perché magari la stessa cittadinanza poi non è così sensibile a questa tematica del conflitto di interessi. Che ne pensate voi?
Il discorso secondo me è ancora più complesso e ancora più, diciamo, ultrapolitico nel senso nicciano del termine, oltre la politica. Ricordiamo che Berlusconi ha vinto un referendum, cioè ha mandato deserto un referendum che appunto coinvolgeva la delicata questione dell'emittenza televisiva, grazie anche all'apporto di numerosi personaggi delle televisioni. Non dimentichiamo però che lo stesso signor Silvio Berlusconi sarebbe tecnicamente, per le leggi dello Stato italiano, ineleggibile a un incarico pubblico perché titolare di una concessione statale. Questa possibilità gli è stata garantita esattamente dal centrosinistra con un accordo politico legittimo, per quanto io l'abbia trovato abbastanza discutibile, però comunque legittimo. Ecco, bisognerebbe però chiedersi quale molla sia scattata nella testa del centrosinistra. Forse si è avuta più paura di passare come quelli che demonizzavano l'avversario piuttosto che di perseguire una normalissima divisione dei compiti sociali, che, come ha ricordato Giulietti, non stiamo citando Fidel Castro o Saddam Hussein, ma norme di convivenza democratica e liberale vigenti in tutto il resto d'Europa.
Sì, secondo me il problema è la totale assenza di politica. Perché se l'uomo politico che ancora raggiunge il maggior numero di consensi a livello personale è Berlusconi, cioè uno che veramente ha costruito la sua politica attraverso la televisione, allora capiamo come veramente i discorsi politici, la materia politica venga svuotata di qualunque senso. È l'unica cosa che fa breccia, diciamo crea interesse, è il linguaggio pubblicitario più americano.
Vedi,
proprio.
Però la questione secondo me è molto più complessa di Berlusconi Silvio, residente ad Arcore, tutti i vari Frizzi e Lazzi, trapianti. Non è la questione di Berlusconi. Berlusconi si è trovato ad essere la causa scatenante di una questione centrale nella convivenza democratica che mai si era affrontata, perché appunto sappiamo com'è andato il passaggio del sistema radiotelevisivo dal monopolio pubblico alla concorrenza, se così vogliamo chiamarla, privata. Sappiamo tutti della legge Mammì, che sancì di fatto una irregolarità, perché alcune reti private, tra cui le reti allora chiamate Fininvest, cominciarono a trasmettere su scala nazionale contravvenendo alla legge preesistente che assegnava il monopolio delle frequenze televisive alla RAI. Lì si trovò a creare la figura di Silvio Berlusconi, ma non è questione di Silvio Berlusconi, è questione che in un qualsiasi paese normale non ci possono essere due editori a regolare il mercato televisivo.
Sì, Matteo, io sono d'accordo con te, però sicuramente Silvio Berlusconi non è stato un rivoluzionario, nel senso che è stato lui a inventarsi qualcosa di fantastico per raggiungere consenso politico. Il fatto è che ciò che Berlusconi ha portato in Italia è stato ciò che noi oggi identifichiamo come progresso, cioè più soldi, più mass media, più ballerine in televisione, quello che viene identificato come modernità. Berlusconi ha portato l'Italia nell'era moderna, e il fatto che poi lui sia contemporaneamente il capo di Mediaset e uomo politico di spicco è terribile. Detto ciò, ovviamente, come è andato il mondo negli ultimi anni non è un'invenzione di Berlusconi. Berlusconi ci ha accompagnati.
Esatto, cioè qui bisognerebbe andarci un attimino ai piedi di piombo, perché non è che senza l'intervento di Berlusconi nel sistema radiotelevisivo italiano adesso staremmo ancora con Natale in casa Copiello in prima serata.
No, Berlusconi, per quanto secondo me non era male.
Sì, ma non
meglio
è
meglio di tante altre cose che ci danno oggi.
Vabbè, se mettiamo Edoardo con l'Isola dei Famosi, grazie a quello che volete voi, che è meglio. Però il problema è che Berlusconi si fece interprete degli istinti più bassi, li ha solleticati, certo, con le vallettine di drive-in, con i toppini succinti e compagnia.
Certo.
Il problema è di un sistema politico che prima, per complicità provate tra l'editore Berlusconi e il politico Bettino Craxi, e poi per un apparentemente suicida disegno politico riconducibile in massima parte all'oggi ministro degli esteri uscente Massimo D'Alema, di inclusione, di normalizzazione del Berlusconi politico, normalizzazione che non poteva e non può ancora oggi prescindere da una sistemazione degna di un paese occidentale, per di più del G8, del sistema televisivo. Perché, ripeto, se il nostro credo è il mercato, si può essere d'accordo o non d'accordo sulla prevalenza, sulla preminenza del mercato, ma se il nostro credo è il mercato, non può essere che un mercato peraltro delicatissimo come quello dell'informazione televisiva sia in mano a due editori, di cui uno è lo Stato, pertanto soggetto, per potenzialmente soggetto al controllo del concorrente.
Vedo che l'argomento vi appassiona, ma Radio Zainet deve fermarsi qualche minuto, restate con noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Senza la mia acqua, non sei. I'm not afraid to
Abbiamo appena ascoltato gli After Hour con Televisione e siamo tornati in studio con Radio Zainet. Stiamo parlando di conflitto di interessi anche alla luce del manifesto programmatico lanciato nell'Assemblea Nazionale di Articolo 21, un documento articolato in più punti dove tra l'altro si cerca di riaffermare i principi di legalità e trasparenza nel settore dei media, recependo le sentenze dei Corte Costituzionali, le risoluzioni della Commissione Europea e le sentenze dell'Alta Corte Europea di Giustizia, in particolare sul caso Europa 7, ma anche la necessità di riformare le autorità di garanzia per assicurarne l'effettiva indipendenza dai partiti, varare una legge sul conflitto di interessi che impedisca a chi è contemporaneamente proprietario dei media e parte attiva della vita politica e istituzionale, escludere dalle candidature le persone condannate, introdurre un tetto antitrust, riformare la RAI allontanando qualsiasi governo dalla gestione dell'azienda, che sarebbe una novità molto insomma consistente. Noi adesso andiamo ad ascoltare ancora una parte dell'intervista che ha rilasciato ai microfoni di Radio Zainet l'onorevole Giuseppe Giulietti, portavoce dell'associazione Articolo 21, e poi torniamo in studio.
Marco Travaglio, proprio ai nostri microfoni, qualche giorno fa ha detto ha paura di un nuovo editto vulgaro, le ha detto la censura è già ricominciata, anche vista la sua situazione personale probabilmente.
Guardi, siamo arrivati al punto che qualche giorno fa l'ex presidente del Consiglio Berlusconi ha insultato Enzo Biagi da morto. Non c'è dubbio che abbia una cultura da lista bulgara. Le parole che ha detto contro un grande giornalista morto non fanno sperare nulla di buono per il futuro, quindi mi auguro davvero per il bene della libertà dell'informazione che non prevalga la sua cultura.
Riotta poteva dire qualcosa secondo lei? Doveva dire qualcosa?
Secondo me si poteva replicare, ma soprattutto si doveva chiamare immediatamente la signora Bice Biagi e consentire una replica ampia nello stesso spazio e con la stessa rilevanza alla famiglia Biagi. Berlusconi ha detto il falso e quel falso andava riparato immediatamente.
Riusciremo ad avere un servizio pubblico liberato dalla politica?
Guarda, io vedo che Walter Veltroni parla di netta discontinuità, io mi auguro che ciò sia vero. Mi permetto di dire, mi auguro che nei primi 6 mesi della legislatura dovesse vincere il Partito Democratico, sarebbe opportuno approvare una legge per mettere fuori il governo e i partiti dal Consiglio di amministrazione. O questo sarà fatto in 6 mesi o la credibilità, la nostra credibilità tenderà a scendere.
Cos'altro chiede come ultima cosa al futuro governo, qualunque esso sia?
Il rispetto del principio di legalità. Vorrei vivere in un paese nel quale le sentenze della Corte Costituzionale si applicano e non si taroccano, in cui le sentenze della Corte Europea, come quella su Europa 7, si applicano e non si taroccano, dove le direttive della Commissione Europea si applicano e non si taroccano. Tutto questo lo dicono i liberali nel mondo. In Italia purtroppo la destra è più abituata a taroccare le sentenze che a progettare il futuro.
Eccoci qua di nuovo in studio Radio Zainet. Lorenzo, vuoi fare un commento a quello che hai appena ascoltato?
Beh, l'onorevole ha detto che la destra è più abituata a taroccare sentenze che a progettare un futuro, è appoggiata da una sinistra che è più abituata a stare a guardare che a muoversi, insomma.
Beh, in realtà secondo me ad incentivare la riottosità del centro-sinistra dall'intervenire nella vicenda, interviene anche il discorso che si è menzionato sulla RAI. Probabilmente un governo che prima di andare a tangere le proprietà personali del probabile capo dell'opposizione, sarebbe più credibile se prima rinunciasse esso stesso al controllo che invece può esercitare sull'azienda di Stato. Ecco, questa è una cosa che nessuno fa mai, perché è uno di quegli interessi di ceto, non mi va di dire di casta perché è una parola pessima in questo periodo,
è
però
molto abusata,
di gruppo, no? Cioè a tutti i partiti fa comodo che la RAI sia una vetrina di partiti e non un servizio pubblico che spieghi ai cittadini cosa sta succedendo e eventualmente quali colpe hanno i loro rappresentanti. Fa comodo a tutti i partiti che Vespa parli della dieta mediterranea e non del processo a Dell'Utri, che parli del ritorno dal coma e non del processo a Previti, che parli di Cogne per mesi e mesi e mesi mentre in Europa ci prendevano a pernacchie. Ecco, fa comodo a tutti, da Turigliatto fino alla Mussolini, fino a quando non si riuscirà a uscire da questo discorso. È inutile poi andare a parlare di libertà del sistema radiotelevisivo, perché comunque si è ormai diffusa con la lottizzazione sempre più marcata, sempre più accentuata, sempre più veramente sfacciata, si è arrivati all'annientamento delle molte professionalità presenti nel servizio pubblico e all'appiattimento, il cosiddetto panino che si considerava prima di destra, poi di sinistra, poi non si sa. Si è arrivati all'appiattimento del servizio pubblico sulla volontà della maggioranza parlamentare che venne espressa in quel momento. Fino a quando non riusciremo a uscire da questo discorso, sarà anche ridicolo da parte nostra andare a parlare di libertà nel mercato radiotelevisivo.
Infatti, forse il nocciolo della questione è proprio lì, senza fare grandi disquisizioni sul fatto che sul conflitto di interessi ci mangiano tutti, ci mangia Berlusconi, ma ci mangia anche la sinistra alla quale fa gioco dire che Berlusconi ha il conflitto di interessi, perché diventa, come dire, anche un argomento di discussioni dal sapore radical chic, per cui alla fine, come dire, ci si abitua ad una situazione che ormai è endemica e senza veramente muovere nulla, il solito immobilismo nel quale vivacchiano tutti quanti.
Chissà che cosa accadrà dopo il 13 aprile. Noi intanto ci assaporiamo il flashback di Radio Zainet di oggi. Un salto indietro nel tempo per ascoltare Jefferson Airplane.
Legato alla musica. Ragazzi, pare proprio che il sogno sia finito. O forse si è trattato solo di una provocazione. Stiamo parlando del buffo spettacolo tenuto quest'oggi ad Ike Ashbury, il quartier generale del movimento hippie, dove pare che i freak abbiano inscenato il funerale dell'hippie, ucciso dai media. Sia come sia, il Festival di Monterey di quest'estate ha confermato il grande valore dei musicisti della scena di San Francisco e noi vogliamo farvi ascoltare un brano del gruppo acid rock per eccellenza. Gente, solo per voi White Rabbit. Stiamo parlando dei Jefferson Airplane.
One. One pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know a hookah smoking caterpillar has given you the call Alice when she was just small.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento radiofonico con la grande musica rock. Avete appena ascoltato White Rabbit dei Jefferson Airplane, la psichedelia fatta collettivo musicale. I Jefferson Airplane hanno creato il sound hippie, dominando la grande stagione dei figli dei fiori e incarnando la controcultura statunitense di fine anni 60. Brani come White Rabbit e Somebody to Love sono stati la colonna sonora del periodo in cui hippie e pacifisti si sono schierati contro un sistema rigidamente conservatore e contro la guerra in Vietnam. Jefferson Airplane, nome ispirato ad un bluesman fittizio, sono il primo gruppo della scena psichedelica ad uscire dagli angusti confini della Bay Area.
Nonostante l'aspetto elegante e gli inizi delicati, è stato un gruppo tumultuoso e radicale, ben lontano dall'immagine fabbricata dai media dell'hippie intontito modello Peace and Love. A un certo punto la loro cantante Sain Toli lascia il gruppo per dedicarsi alla famiglia, ma proprio questo porterà alla svolta. La sostituta si chiama Grace Leak, ex voce solista dei Great Society. Quando si unisce ai Jefferson Airplane, infatti, Grace porta con sé due suoi brani, niente meno che White Rabbit e Somebody to Love, con i quali ipnotizzerà una generazione.
Ci stai?
Eccoci qua, siamo arrivati in chiusura anche di questa puntata di Radio Zainet e salutiamo allora Matteo che frequenta storia medievale moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Grazie per essere stato con noi oggi.
E di che è sempre un piacere.
Meno male, e anche naturalmente ringraziamo Lorenzo che invece frequenta il Liceo Classico Visconti di Roma. Grazie anche a te.
Ciao.
Un saluto va a tutti i nostri ascoltatori, l'appuntamento con Radio Zainet e naturalmente a domani. Ciao a tutti!
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it.